Ora diamo la parola a Pietro, insomma, onorevole.
No, io non sono stato sollecitato molto dalle domande, con molto indirettamente, come parliamo di libro di vicino, stiamo a libro di vicino. Voglio dire soltanto alcune cose dove, pur essendo coinvolto indirettamente, sono stato chiamato in causa un po' direttamente. Che, come mi chiede, sono le cose che si fanno alla fine, ma è bello fare anche alla fine, perché il discorso rimane aperto. Mi sarebbe interessante sviluppare in modo approfondito diciamo la ripartizione tra Eros, Filia e Agape, che in effetti non sono una cosa sola, poco sono una cosa sola, fede, speranza e carità, ci sono quelle distinzioni
più teoriche,
distinzioni per capire, ma che poi hanno una coesistenza. Volevo soltanto dire che la dimensione dell'Eros che tu impieghi nella forma del mercato è certamente una modalità plausibile, cioè è un modo di leggere gli antichi. Tra l'altro esistono dei luoghi dove questo tema è anche esplicitamente posto in molti momenti moderni, nel secolo, l'attacco del tempo. È interessantissimo perché la questione che si pone, c'è stata un'orazione di Lisia che viene riportata da Fedro, riassunta. Cosa ha detto Lisia da suo discorso? Se si debbano dare i propri favori a chi si ama o a chi non si ama. E allora una delle cose interessantissime con il paradosso di che bisogna dare i propri favori a chi non si ama, perché chi ama tende a possederti, chi non si ama ti lascia libero. Uno degli esempi importanti è: se uno ti ama diventa geloso di te. Allora se tu cresci, diventi autonomo, questo evidentemente te lo impedisce perché vuole trattenerti. Quindi preferire dare il proprio amore a chi non ama, perché l'amore in questo caso ti mortifica. Per il dibattito è interessantissimo. Però l'Eros, il latino, l'Eros alto, non era tanto puntato sullo scambio. E questa è una cosa che secondo me bisogna valorizzare oggi e valorizzabile oggi. Perché la tesi principale del simposio è che si ama ciò che è bello. E quindi, in questo caso, l'amore non è puntato allo scambio, ma è l'amore della propria perfezione.
L'amore di se stesso.
L'amore, si ama, uno ama sé, ma siccome non è bello, amando il bello tende a perfezionarsi. Quindi l'Eros diventa l'amore della propria perfezione. Una cosa di questo genere, ma, per esempio, lo Stilnovo, che è meglio l'Eros, riprende questo modello. E quindi l'amore del bello come amore della propria perfezione diventa un amore infinito. Un amore infinito però dove si punta, ecco la direzione importante, importante ma anche limitata, si punta al proprio professionale. Detto in termini alla sempre, soltanto se tu ami il bello, la felicità e bellezza, sviluppi la tua capacità. Perché se tu non ami il bello, non sviluppi la tua capacità, neanche a scopri. E qui per i greci era molto importante anche il grande modello, perché il grande modello ti stimola. Dico una cosa un po' banale, ma biografica, che è interessante per fare capire il senso. E secondo me, insomma, è un po' una battuta, però io all'inizio della mia carriera universitaria non scrivevo libri, studiavo moltissimo, e invece c'erano i miei colleghi che immediatamente dopo 2 anni scrivevano libri, ma che scrivevano più o meno come si scrivono i libri universitari, cioè i libri seri prendevano un tema, l'ho studiato 2-3 anni e dopo averlo studiato facevano un buon libro di qualità, perché ha affrontato bene il tema e anche utile da io ho ragione in questa singolare stranezza, ragione sarei stato stupido se l'avessi avuto da grande, ma se uno deve scrivere un libro più o meno deve scrivere una cosa come la critica della cultura, non è che me ne sto perché i libri se ne scrivono tanti, ma se non c'è un tratto di originalità, e quindi io volendo scrivere il libro
no,
e studiavo disperatamente. Beh, alla lunga questo confronto con ciò che è grande, non dico che mi abbia fatto produrre libri grandi, questo lo definiscono i lettori, ma certamente mi ha dato un'etica della responsabilità sulla scrittura che molte professioni universitarie non hanno. Cioè,
dobbiamo fare scritture
impressionanti, fino al punto che ci sono filosofi di successo che hanno solo copiato
libri. Beh, questo accade anche in politica.
Per dire, allora l'eros platonico è questo, il movimento, quindi non l'acquisizione, perché questo non lo puoi comprare.
Sì.
La prestazione non la compri. Infatti poi che cosa ami alla fine per Platone? Ami l'idea del bene, quindi la perfettibilità. Ora questa dimensione l'agape non la toglie secondo me, ma la curva.
La curva.
La curva. E devono stare insieme le cose. Per questo sto rispondendo un po' a lungo, perché questo poi arriva anche al tema del dono, che è il mio modello un po' spilottiano. Allora, nell'agape, Nigre nel suo classico libro, Eros e Agape, che ha copiato per 50% Ratzinger, o chi ha scritto l'enciclica per lui, allora la formula rinuncia è questa, che l'eros ama il bello, agape rende bello ciò che ama, perché agape che cosa fa? Guarda la miseria, ma donando cerca di trasformare il brutto in bello. Quindi il modello dell'eros è il modello della acquisizione, il movimento verso la perfezione. La gamba è quella della donazione, rendere bello ciò che è squallido.
L'acquisizione lo arriviamo poi al mercato, eh?
No, l'acquisizione della perfezione,
sì,
non l'acquisizione della perfezione. Cioè la perfezione tu la guadagni capacità attraverso un lavoro,
sì.
Non la puoi comprare.
Sì, 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 sì.
Una capacità tu non la compri, la realizzi.
Sì.
Ecco perché io dico che le due cose devono stare insieme. Perché? Perché per rendere bello ciò che è squallido, perdonare, non basta solo la buona volontà, io devo dare, cioè se io non ho capacità non dono, cioè la condizione del dono è la ricchezza. Noi abbiamo una nozione pauperistica e miserabile del dono. Io non posso essere un bravo docente se non ho la capacità acquisita, quindi non posso dare. Quindi non possiamo separare la ricchezza dal dono, perché paralizziamo il dono. poi ognuno dà quanto ha. Io mi metto a disposizione, sì, bravo, è una cosa mettere a disposizione. Forza fisica, ti aiuto a portare una valigia, se io non ce la faccio, non ti aiuto a portare una valigia, allora devo fare ginnastica. Cioè, ex nido, nirsi. Tutta questa celebrazione pauperistica, pensarci una lettura assolutamente sbagliata della kenosis, l'impotenza di Dio, che è pure tutta una teologia sentimentale, banale. Tu scendi dall'esterno. Ecco perché bisogna tenere insieme tutte e due le cose. Perché il culto della propria perfezione può diventare narcisistico. E la pretesa di volere donare senza mettersi nelle condizioni di donare è sostanzialmente una banalità, una incapacità. Poi ognuno secondo quello che ha. E qui ci sarebbe un'esegesi molto importante da fare, la metto un traduttore. Perché nella parabola dei talenti, e questo viene con la verità, perché nella parabola dei talenti chi non mette a frutto il talento è quello che ne ha un suo? Forse perché devi perderlo.
Lì c'è il
punto interrogativo. Cosa
lo dice?
Sì, ma lo sotterra solo chi ne ha uno, avrebbero, ma che altri avrebbero potuto sotterrarli? Perché lo sotterra solo uno? Perché ne ha uno. Allora qui c'è un problema esegetico poi con le conseguenze. Per quanto riguarda, allora il dono, dona soltanto chi è potente. Quindi alla radice del dono ci sta la dimensione di crescita. Mi metto a disposizione, se non guardo la mia capacità come un fine, ma come la modalità massima di donare. Quanto più sono capace, tanto più dono. Ecco, allora non vendo la mia capacità, regalo la mia capacità, cioè non divento bravo per farmi pagare. Diventa bravo per donare. Allora è qui il punto di differenza. Cioè si può tendere alla perfezione e monetizzarla con scambio, tendere alla perfezione e donare. Allora la caratteristica del dono, in questo caso, cosa è donare? Ecco, quando il dono non è offensivo, questa è la direzione per cui io non sono d'accordo, non sono d'accordo con tanti, non sono d'accordo con Marion, non sono d'accordo con Rinassa che sei più bravo di tutti, non sono d'accordo con Verità, Rinassa è quello che è più equilibrato. Il dono non è mai il dono di qualcosa, perché qualunque cosa doni obblighi. Non ricambio. Il dono è donarsi senza ricambio, senza ricambio, a perdersi. Cioè il dono è perdersi. Cristianamente è il morire da tutto, cioè è incondizionato.
Ma il dono non lega.
Questo tipo di dono non lega. Perché tu doni la vita e quindi che cosa vuoi restituire? Se chi dona, dona la vita, cioè non dona una cosa, ma si dona, l'unico modo per restituire lo dono, e questa è la nozione vera di resurrezione, è a tua volta donare la vita. L'unico modo di ricambio non è restituire a chi ha dato, ma continuare a donare. Se tutti si donassero in questo modo, la morte sarebbe una eterna resurrezione. io amo leggere laicamente il Vangelo e funziona. E funziona.
Laicamente, bello. Ma c'è il laico.
Su questo posso fare.
Grazie.